dentro Red Bull Bora Hans Krohe, il podcast di OVB Online sul Tour de France. Per 3 settimane seguiremo il team manager Ralf Denk e la più grande e vincente squadra di ciclismo tedesca durante il Giro di Francia. Avete domande per Ralf Denk? Inviatele a tobias.rufi o vpmedia.de. E ora, buon divertimento con il nuovo episodio.
C'è stato di tutto nella 13ª tappa del Tour de France. Una fuga gigantesca, un inseguimento lungo 100 km da parte dei velocisti, un attacco al podio nella classifica generale di Tom Pidcock e la vittoria di Mauro Schmid. Il team Red Bull Bora Hansgrohe è stato coinvolto più volte in tutto questo. Analizziamo tutto sistematicamente come sempre e per questo do il benvenuto, come di consueto, al team manager Ralf Denk. Ciao e tanti saluti dai Vosghi a Rosenheim. Sì, Ralf, abbiamo molto di cui parlare e su cui confrontarci.
Direi di analizzare il tutto in ordine cronologico. Per prima cosa direi che dopo una lunga battaglia sembrava andare tutto bene perché davanti si è formato un gruppo di fuggitivi, numeroso sì, ma con due dei vostri, Tim van Dijk e Maxim van Gils.
È andato tutto secondo i piani o la fuga era un po' troppo numerosa per i tuoi gusti? Entrambe le cose. Diciamo che ieri avevo previsto che sarebbe stata una giornata da fuga e ho avuto ragione.
Eravamo rappresentati e siamo riusciti a metterlo in pratica come previsto, vale a dire non volevamo sprecare le nostre energie fin dal primo chilometro, ma abbiamo giocato d'azzardo finché il gruppo non si è finalmente formato. Eravamo rappresentati da due uomini ed è andato tutto benissimo. Che il gruppo sia diventato così grande, che un secondo gruppo ci abbia raggiunto, beh, non doveva succedere. Ma la Trek, o meglio la Lidl Trek, non era nel primo gruppo e volevano esserci a tutti i costi. Per questo, ce l'hanno fatta con Mats Pedersen per lo sprint intermedio. Eh sì, il gruppo è andato bene nonostante le dimensioni e il gruppo ha guadagnato 8 minuti di vantaggio, più o meno li hanno mantenuti, sono arrivati con 7 minuti e 32 secondi il gruppo, insomma è stata una vera corsa ciclistica, abbiamo avuto 2100 metri di dislivello oggi su oltre 200 km e una media di 49.
C'è stato ritmo tutto il giorno, ho appena parlato brevemente con Remco o con Florian, erano tutti, vera corsa oggi, posso immaginarlo.
Se voglio essere cattivo posso chiedere, il gruppo è andato forse un po' troppo forte, perché avevamo ancora un candidato davanti con Tom Pidcock che in classifica generale può ancora dire la sua. Hai detto che davanti si è corso davvero forte, come hai vissuto la situazione mentre quel distacco continuava ad aumentare?
Non mi sono innervosito perché prima della tappa aveva 11 minuti o più di 11 minuti di ritardo Tom Pidcock e non li ha ceduti volontariamente ma li ha persi perché non è al livello dei migliori davanti. Oggi ha fatto una grande mossa, attualmente sta al quarto posto in classifica generale, il che significa che anche Florian Lipovic ha perso una posizione ma per noi non è affatto un dramma.
E pensiamo che Tom Pidcock sia un grande corridore, campione olimpico di mountain bike e vincitore di tappa al Tour de France, salito sul podio mondiale l'anno scorso, ma credo che non abbia la forma dell'ultimo mondiale e penso che finirà il Tour de France tra i primi 10, ma non in zona podio.
E per questo per noi non è un dramma che ora sia al quarto posto. Oh, Kate.
Il che però ha portato alla situazione in cui alla fine con Van Gils sulla salita conclusiva avevate qualcuno che ha persino attaccato e ha provato proattivamente ad allungare. Allo stesso tempo, dietro nel gruppo, eravate voi a dover garantire un ritmo sostenuto a causa del distacco.
Non è forse un dilemma in cui non vorresti trovarti o anche in quel momento non eri nervoso? No, in quel caso non importava perché avevamo 8 minuti di distacco e stavamo difendendo i nostri interessi nel gruppo principale ridotto. Non volevamo lasciare che il distacco aumentasse a 12 o 15 minuti.
Per questo i nostri corridori, soprattutto Mattia Cattaneo, hanno partecipato al lavoro in testa. D'altra parte non volevamo mai chiudere il distacco, ma solo mantenerlo o ridurlo al minimo. e questa è stata la strategia. E davanti ha lottato duramente per la vittoria di tappa, alla fine è arrivato quarto, non è quello che tutti speravamo, ma ha fatto una gran gara.
Sì, voglio affrontare anche questo tra un attimo, magari solo brevemente sulla situazione. Anche Florian Lipowitz ha detto che il lavoro di inseguimento non spettava solo a noi, dato che Tom Pidcock davanti non metteva a rischio solo voi, ma praticamente tutti i corridori in classifica generale, escludendo forse Tadej Pogacar. Avreste forse sperato in un po' più di supporto o siete riusciti a controllare tutto quanto come previsto?
No, è stata un'alleanza. I primi a innervosirsi perché Pidcock era davanti sono stati quelli del team Bahrain Victorious. Hanno iniziato a tirare loro, poi si è aggiunta la Lidl Trek e infine ci siamo uniti anche noi. Non abbiamo speso troppe energie, ma volevamo farci vedere e per questo abbiamo collaborato.
Tutto chiaro, passiamo allora a quello che hai appena accennato. Maxim Van Gils posizionato benissimo davanti. C'è stato un attacco verso la fine della salita prima di scollinare. Era previsto che ci provasse lì o qual era l'idea dietro?
Avevamo ancora alcune squadre con due o anche più compagni nel gruppo di testa e l'attacco doveva servire a rendere la sfida alla fine uomo contro uomo. Ha funzionato in parte perché è la Jayco Alula, la squadra del vincitore Mauro Schmidt, oggi era ancora presente con due uomini. Anche il team UAE Emirates era rappresentato da due uomini e Maxim era da solo perché sapevamo che il nostro Van Dijk non è un grande scalatore. Ed è sempre uno svantaggio quando un gruppo di testa si dirige verso il traguardo in inferiorità numerica, ma non siamo riusciti a evitarlo. La Jayco Alula aveva due uomini dentro e alla fine hanno vinto la tappa. È davvero questo il grande vantaggio di potersi giocare le proprie carte? Voglio dire, a un certo punto avevano addirittura quattro uomini davanti.
Dopo la salita erano ancora in due, anche la UAE ne aveva ancora due. Si può fare ancora molto o cosa sarebbe dovuto andare diversamente affinché Van Gils avesse una possibilità? Perché nello sprint finale è stato praticamente il secondo più veloce dopo Tom Pidcock.
È anche un po' come giocare alla roulette. Hai solo un certo numero di cartucce e una volta sparate sono finite. E quando sei in superiorità numerica, invece di 8 cartucce ne hai 16. E la probabilità di colpire qualcosa è decisamente più alta, perciò è molto, molto più utile essere in due. E il team Jayco Alula, loro erano in due. Non c'era solo Mauro Schmidt davanti, ma anche Luke Plapp, ed entrambi sono dei grandi corridori e alla fine hanno sfruttato la superiorità numerica e Mauro ha anche vinto meritatamente, decisamente. Quanto, diciamo, si è delusi dal fatto che non abbia funzionato? Come hai appena detto, in linea di principio non si hanno così tante occasioni.
Van Gils, ancora qualche cartuccia da sparare per riprovarci magari in una tappa simile. Voglio dire, ne avevamo già parlato nell'anteprima. A febbraio Safaisa ha avuto una frattura al bacino, è rimasto fuori per 5 settimane, ma ha ritrovato una forma impressionante e ora è davvero tra i migliori in tappe come questa. Che impressione ti ha fatto?
Ha ancora energie o oggi era davvero al limite? No, ci sono ancora una o due tappe che forse sono adatte a lui quanto quella di oggi.
E se la situazione sarà quella giusta, ci riproveremo. Ma sì, certo, oggi non abbiamo vinto, volevamo vincere. E naturalmente l'umore sul pullman non è dei migliori. Ecco, è piuttosto giù di morale. Ma non si può rimproverare nulla a Maxim, è stato il nostro uomo, oggi è riuscito a entrare nel gruppo di testa, ha lottato come un leone e da questo punto di vista va tutto bene, tutto chiaro.
Ralf, vorrei parlare con te di un argomento che sì, sentiamo diventare sempre più importante per voi. Lo abbiamo già accennato un po' nell'anteprima, abbiamo sfiorato l'argomento più volte. Oggi è decisamente il momento, si tratta del vostro vivaio. Squadra Under 19 e Under 23. Oggi è arrivata la notizia, per esempio, su Max Bock. Lui ha ottenuto il secondo posto nella cronometro all'inizio della 62esima edizione dell'Austerrundfahrt, un'ottima corsa per i giovani talenti. Arrivano continuamente notizie di un certo Lorenzo Finn che ha vinto il Giro Next Gen. Abbiamo Karl ed Emil Herzog che fanno spesso parlare di sé, giusto per fare qualche nome di cui parleremo tra poco.
Puoi dirmi qualcosa sui vostri giovani corridori? Qual è il vostro approccio e chi è particolarmente promettente? Sì, i giovani, noi li chiamiamo rookie. Si tratta delle categorie under 19 e under 23.
Ci sta molto, molto a cuore anche per via della nostra storia. Gestiamo una squadra under 19 dal 2007, ci sta molto a cuore, ma vogliamo ovviamente anche trarne profitto. Siamo nello sport ad alto livello, è diverso dal calcio, non sarebbe necessario farlo, si può correre nel World Tour anche senza impegnarsi nel settore giovanile. Ma parte del nostro documento strategico è che il vivaio è molto molto importante per noi e il sogno è un giorno di vincere il Tour de France con un nostro talento, ovvero qualcuno che sia passato dalla nostra under 19 attraverso l'under 23 e che un giorno vinca il Tour de France o salga sul podio, ecco. Ma in ogni caso, un ragazzo nostro, questo è un aspetto, si può raccontare una bella storia, ma d'altra parte è ovviamente più facile lavorare con persone che conosci da quando hanno 16-17 anni. Lì impari anche a conoscere i corridori, cosa hanno di buono e quali sono i loro difetti. E questo non lo sai mai, se ingaggi un 24enne, allora hai come al lavoro un colloquio di un'ora o due e poi decidi se prendere il corridore o meno. Ma nel ciclismo professionistico non esiste un periodo di prova, ciò significa che firmi un contratto di 3 anni con il 24enne. Con il rischio residuo le cose vanno bene. Se ingaggi un pilota che è con noi da quando aveva 16 o 17 anni è molto più semplice perché so esattamente come ragiona e questo è ovviamente anche un motivo per cui facciamo tutto ciò.
Puoi dirci come appare attualmente questo percorso, questa visione di far emergere il prossimo vincitore del Tour dalle nostre file? Quali sono i candidati più promettenti, quelli per cui diresti che tra X anni saranno pronti? Beh, non voglio fare nomi né mettere pressione, ma secondo noi ne abbiamo già uno o due che potrebbero farcela, o magari anche uno o due futuri grandi corridori da classiche.
E naturalmente cerchiamo nel ciclismo su strada, ma cerchiamo anche sempre di più in altre discipline ciclistiche. Also per noi è interessante, ad esempio, il ciclocross, ci interessano la mountain bike e anche il ciclismo su pista. E se emerge qualcuno da un altro sport, allora lo osserviamo anche molto molto attentamente. L'anno scorso con Lennart Kemna abbiamo trovato qualcuno che ora corre per il Team Tudor, ma in realtà lo abbiamo scoperto nel pattinaggio di velocità. Abbiamo trovato Florian Lipovic nel biathlon e non siamo ancora al punto di monitorare tutti gli sport di resistenza con l'intensità con cui monitoriamo il ciclismo. Ma anche questo è parte della nostra missione, espanderlo ancora, generare più dati, perché forse il vincitore del Tour de France del 2035 o 2040 gioca ancora a calcio.
Non si sa mai. Non devi fare nomi o vuoi farlo? A proposito, abbiamo una domanda di un ascoltatore a riguardo da parte di Axel Jacquin. Lui è molto interessato ai piani che avete per Karl Herzog, chiede. Correrà ancora per la Grenke Auto Eder la prossima stagione? Per chiarezza, questo è il nome della vostra squadra Under 19. Oppure è ipotizzabile un passaggio all'Under 23, anche se sulla carta ha solo 17 anni? No, deve addirittura cambiare.
Si possono correre solo 2 anni nell'Under 19 e Karl Herzog l'anno prossimo correrà con noi nell'Under 23.
Ok, una delle grandi speranze del ciclismo tedesco, direi. Abbiamo ancora qualche altro nome. Ciò che mi interessa e che abbiamo già accennato è come i francesi gestiscono i giovani, in questo caso la Decathlon con Paul Seixas. Avete detto, o hai detto più volte, che volete far crescere i vostri giovani corridori con maggiore cautela. Com'è nella pratica? Cioè quando dite, ok, diamo a qualcuno che ha, non so, 20, 21, 22 anni la possibilità di correre nel World Tour. Sì, principalmente si tratta di come gestire il carico di allenamento e di gara.
Cioè, come aumento il carico di allenamento? Bisogna sapere che negli under 19 i ragazzi percorrono circa 15.000 chilometri, i professionisti ne fanno 30-35.000 l'anno. Secondo me è più sostenibile aumentare gradualmente da 15.000 verso i 30.000, ma si può ovviamente anche aumentare in fretta.
I colleghi del team Decathlon e Paul Seixas lo hanno aumentato molto molto velocemente.
Il carico di allenamento di Paul Seixas è pubblico ed è immenso, nonostante il ragazzo abbia solo 19 anni. L'ho visto stamattina, eravamo insieme alla Decathlon in hotel e a causa di Paul Seixas l'albergo era già assediato dai fan fin dal mattino.
Il ragazzo ha 19 anni, quindi deve sopportare parecchio, è la speranza della nazione francese.
E sono davvero curioso di vedere come andrà a finire per lui, come proseguirà il suo percorso. Glielo auguro perché lo conosco personalmente, è un bravo ragazzo con i piedi per terra, ma è incredibile tutto quello che gli sta piovendo addosso anche per quanto riguarda il carico di gare. Correrà subito il Tour de France, non ha mai corso un altro grande giro di 3 settimane.
Lui ha la pressione di un'intera nazione e ha naturalmente il suo allenamento per poter correre a questo livello, diciamo, non voglio dire da 0 a 100, ma sicuramente da 30 a 90.
E resta da vedere quanto bene il ragazzo riesca a gestirlo. Sì, ma questo significa che da voi il carico di allenamento che ha un Paul Seixas tra gli under 19 e gli under 23 non c'è ancora, ma arriva solo quando esce dagli under 23.
Abbiamo scelto per i nostri ragazzi la strada più tradizionale, iniziando il tutto un po' più lentamente. I migliori attualmente nella nostra Under 23 sono sicuramente Lorenzo Fin, poi Maganotti e abbiamo anche Davide Donati, sono tra gli italiani. Sono certamente corridori di grande talento, ma anche in questo caso cerchiamo di proteggerli un po' e non li lasciamo allenare per 30.000 chilometri all'anno.
Tutto chiaro, sono riuscito a farmi fare 3 nomi da te, grazie mille per la valutazione e siamo curiosi di vedere quando entreranno nel grande giro. Come ho detto, chi segue un po' le categorie giovanili non potrà fare a meno di notare la vostra squadra. No, il settore giovanile lo prendiamo sul serio, l'ho detto, ma stiamo anche ottenendo ottimi risultati.
Noi abbiamo vinto la Parigi-Roubaix Under 23 con Davide Donati, abbiamo vinto il Giro d'Italia Under 23 con Lorenzo Fin l'anno scorso, siamo stati la seconda miglior squadra al mondo nella categoria Under 23 e la migliore al mondo nella Under 19. Dunque, qui i miei ragazzi che si occupano del settore giovanile stanno facendo un lavoro eccezionale e penso che siamo sulla strada giusta. Ma possiamo anche, le risorse possono sempre essere maggiori, si può sempre spendere più denaro per gli scout e così via, ma anche questo da noi è limitato e perciò vogliamo crescere anche qui in modo organico e non passare da 0 a 100 per quanto riguarda le infrastrutture per i debuttanti. Finora funziona bene, hai elencato i successi.
Ralph, con questo chiudiamo l'argomento di fondo e guardiamo ovviamente a domani perché sarà davvero dura. A guardare il profilo non c'è un metro davvero pianeggiante. Ci sono 4 salite, 3 delle quali di prima categoria. Si attraversa completamente il massiccio dei Voschi. Cosa ti aspetti per domani?
Sì, domani per me sarà un grande scontro tra i corridori che probabilmente lotteranno qui per il podio. È un continuo saliscendi attraverso i Vosgi con quasi 4.000 metri di dislivello per poi arrivare in cima al Markstein. Conosco la salita, l'abbiamo già affrontata al Tour de France. Penso che domani sarà una gara netta tra i favoriti.
non vedo molte possibilità per le fughe, ci sarà un gruppo di fuggitivi, ma non credo che riusciranno ad arrivare al traguardo. E sulla salita finale i migliori corridori di questo Tour de France si sfideranno e spero che i nostri ragazzi Remco e Florian, con il supporto di Jai Hindley e speriamo anche di Maxim van Gils, si facciano valere al meglio domani.
Tutto chiaro, così abbiamo risposto a tutto, domani staremo a vedere, per oggi è tutto, attendiamo con ansia la tappa di domani. Grazie mille, Ralf Denk.
Molto volentieri, tanti saluti e ancora buona serata.
Questa era l'edizione attuale di Inside Red Bull Bora Hansgrohe, il podcast di OVB Online sul Tour de France. Potete trovare il podcast su tutte le principali piattaforme e sui siti di OVB Media e Ippen Media. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.